Passiamo all'economia, dando il benvenuto al professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno.
Buongiorno Magica, buongiorno Lario, ben rientrato e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno professore, ben ritrovato.
Max, iniziamo con il tema annoso del prezzo delle case in Australia. Il ministro del Tesoro Scott Morrison, in un discorso tenuto all'Urban Development Institute of Australia, ha ammesso che molti australiani hanno problemi ad entrare nel mercato immobiliare. Per il ministro non c'è una soluzione unica appunto a questo problema. Ascoltiamo le sue dichiarazioni.
Housing affordability is not a new problem. Particularly in this city, it has never been easy to buy a home, especially in our major metropolitan areas. And over the years, there have been many attempts to address this issue. Some have helped, few in fact. Many have failed, and taxpayers have paid for all of them.
Secondo Scott Morrison, di cui abbiamo sentito un breve estratto, è necessario uno sforzo a tutti i livelli del governo per affrontare il problema. Al tempo stesso, stati e territori dovrebbero allentare le norme che regolano gli acquisti delle case. Allora, qual è la ricetta Morrison per rendere più facile, appunto, l'acquisto della prima casa in Australia?
Ma è quella di dire ai governi statali e a quelli locali di cercare di facilitare l'approvazione di nuove case, cosa che sostanzialmente forse i governi locali fanno già, cioè è difficile vedere governi locali che temporeggiano su decisioni importanti. Certo è che ci sono decisioni, diciamo così, a livello di Stato che vengono fatte, per esempio per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente o la densità abitativa di determinate zone, e queste magari sono cose su cui è possibile lavorare. D'altronde, se pensiamo alle città australiane, tutto sommato non molto più verde rispetto a quelle europee, che sono anche molto più piccole, quelle australiane hanno molte meno infrastrutture di altre città del mondo, per cui è in un certo senso ovvio che c'è pressione e moltissima competizione per avere case in posti che sono diciamo così ben localizzati o dove ci sono dei buoni servizi, e la competizione viene risolta con prezzi che sono sempre crescenti. Se poi ci metti dentro il fatto che i tassi di interesse sono bassi, la competizione trova più facilmente possibilità di, diciamo così, essere praticata. La cosa che diciamo così è nascosta agli occhi di tutti, però dovrebbe essere evidente, e che il governo assolutamente non vuol fare, è quello di diminuire i prezzi delle case, perché ricordiamo che in parecchi stati australiani la stamp duty rappresenta più del 20% delle entrate di uno stato, per cui se gli abbassi il prezzo delle case hai anche meno entrate a livello statale, e questo ovviamente non piace, e soprattutto che qualche cosa come il 60% o qualcosa come oltre il 50% di certo del portafoglio delle banche australiane è investito in mutui di casa, per cui se tu vai a toccare i prezzi delle case al ribasso metti anche a repentaglio la sicurezza del sistema bancario, per cui questi sono due punti su cui possiamo stare tutto sommato tranquilli, che difficilmente il governo metterà delle misure che ridurranno i prezzi delle case.
Max, passiamo invece ai cambiamenti proposti dal governo per quanto riguarda i sussidi parentali, perché al momento si sta discutendo in Parlamento di questi cambiamenti o potenziali tali che, se passassero, entrerebbero in vigore a gennaio. Ricordiamo che la coalizione insiste nel ridurre i sussidi di chi già ne ha uno fornito dal datore di lavoro, e ricordiamo tutte le polemiche su quello che il governo ha descritto come double dipping. L'opposizione dall'altra parte attacca sostenendo che verrebbero in questo modo abbassati i sussidi di circa 80.000 madri. Dal punto di vista dei numeri, Max, quanto risparmierebbe il governo? Si tratta, come sostiene la ministra per i servizi finanziari Kelly O'Dwyer, di far diventare i sussidi sostenibili per le casse federali?
Ma parliamo di qualche cosa come un poco oltre il miliardo di dollari, quindi certamente i numeri non sono piccoli. Non diventa sostenibile, ma certamente diventa più sopportabile per il governo risparmiare questi soldi in un momento in cui stiamo spendendo qualcosa come 6 miliardi di dollari al mese soltanto di interessi di debito, quindi questo aiuta. e forse anche mette un attimino di chiarezza tra quella che è la responsabilità del datore di lavoro e la responsabilità del governo per quello che riguarda questi pagamenti, che in questo momento vengono dati indiscriminatamente a tutte le mamme, mentre in questo modo verrebbero dati soltanto alle mamme di aziende che o non hanno questo sistema o hanno un sistema che è molto povero. Devo dire che anche leggendo quelle che sono le posizioni c'è abbastanza ideologia ed è difficile riuscire a capire effettivamente dove poter andare ad interagire, e questo lo si vede anche dal fatto che oltre i due partiti principali che hanno detto sì ai cambiamenti, no ai cambiamenti, chi sta in mezzo, vale a dire gli indipendenti, sono tutto sommato indecisi, stanno valutando effettivamente quello che viene fare, perché non c'è ragione per far piovere sul bagnato, per cui per chi guadagna $100,000 l'anno, forse più, per quale motivo dare ulteriori $12,000 per questo? Potrebbe essere un modo per risparmiare un po' di soldi, però bisogna farlo in maniera equa, ed è qui credo dove c'è forse scopo per intervenire e migliorare le proposte che abbiamo sentito.
Ricordiamo che stiamo parlando con Max Dani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra. E rimaniamo in Australia parlando del TPP, la Trans-Pacific Partnership. Un nuovo studio suona il campanello d'allarme su potenziali cause che le aziende straniere si troveranno ad intentare in futuro, con costi legati che potrebbero essere enormi. La dottoressa Kyla Tinhara dell'Australian National University ha suggerito all'Australia di guardare all'esperienza del Canada, che dopo aver firmato un trattato simile nel 94, il North America Free Trade Agreement, si è trovato ingolfato in decine di cause intentate dalle corporazioni statunitensi. Casi legali che sono aumentati dal 2006, in linea con il trend globale. Allora, quali sono effettivamente i rischi del TPP?
Ma il rischio principale, o perlomeno quello che viene proposto in questo momento, è il fatto che diventa possibile per una multinazionale portare un governo nazionale, per esempio quello in Australia, in sede di arbitrato internazionale e portarlo per ragioni per cui questa multinazionale dice: io non posso avere i profitti che potrei avere se non fosse per qualche operazione ingiusta che tu governo hai fatto successivamente o che hai fatto al di là di quello che fai normalmente. Per cui questa possibilità esiste, viene vista in trattati che sono considerati malamente da soprattutto dagli esperti legali, e quello che riguarda il Nord America è uno di quelli in cui le compagnie americane, le multinazionali americane sono i principali fautori, diciamo così, i principali callers di questa clausola che permette loro di portare in tribunale altri stati, in questo caso lo Stato del Canada, e molto spesso per faccende relative a questioni di energia, in cui ovviamente le compagnie vogliono andare magari a trivellare laddove il Canada vuole avere più protezione, e più spesso che no le compagnie americane escono fuori vincitrici. Per cui il problema è quello che dice appunto la dottoressa Tinhara, non è quello di cercare di trovare un qualche compromesso per cui, o qualche limite per cui una compagnia straniera può portare in tribunale il governo australiano su qualsiasi causa, che può essere la non advertising sui pacchetti di sigarette piuttosto che il non andare a trivellare in zone dove magari l'Australia vorrebbe vedere mantenute la decisione di avere dei parchi nazionali. Però dice, non parliamo di come ridurre le possibilità di uso di questa clausola, togliamola completamente, perché è una clausola molto difficile da dominare e è un potenziale problema, tanto è vero che appunto ha fatto la submission al Senato, in questi giorni sta valutando l'accordo che l'Australia ha firmato all'inizio di questo dell'anno, nella speranza proprio di ritardare, di mettere luce su questo accordo che è e resta segreto, di cui sappiamo qualche cosa tramite WikiLeaks, che pubblica stralci di questo accordo, dove però non c'è assolutamente stata nessuna discussione. Ci sono state tante proteste, ma anche lì sulla base di voci e sentiti dire, perché non è stato...
Sostanzialmente non sappiamo
non
che cosa
sappiamo
contenga.
Non sappiamo esattamente che cosa è stato firmato, più che altro, questo è il problema.
Noi ringraziamo allora il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Max, ci diamo appuntamento tra una settimana.
Certamente, ringrazio voi tutti gli ascoltatori, buona giornata.